Alle 8:11 Guido Olimpio ha scritto un libro veramente stupefacente. Il titolo è Terrorismi, Atlante Mondiale del Terrore, la nave di Teseo. Lo presentiamo questa sera alle 21 all'ingresso libero al Piazzale Michelangelo di Firenze. Un grande giornalista, un grande inviato sul campo che per la prima volta traccia veramente i confini del fenomeno del terrorismo, ma su scala globale. Questione abbastanza uscita dall'agenda. L'ultima notizia che compare sui nostri schermi parla di un attentato kamikaze in Afghanistan al passaggio di un convoglio di agenti dell'intelligence afghana a Kabul, 5 i morti, alcuni feriti. Però la questione, come dire, non riguardando l'Europa in questo momento, dove altri temi sono in cima all'agenda, sembra passata in secondo piano. La questione rimane sul campo, rimane complessa. Guido Olimpio ha scritto una sorta di spy story dove però tutto è straordinariamente vero e ci consente di imparare e di scoprire cose che però non abbiamo trovato da altre parti. Guido, buongiorno a te, ben trovato, grazie.
Buongiorno a voi.
È vero, è uscita dall'agenda la storia, ormai non da qualche tempo, per fortuna non c'è attentato in Europa, per cui se ne parla sempre meno, ma la questione è presentissima in realtà.
Sì, certo, è presentissima per due motivi. Il primo è perché lo Stato Islamico e i gruppi affini continuano a colpire nelle aree anche musulmane. Ricordiamolo che la maggior parte delle vittime dello Stato islamico sono dei musulmani di solito, e quindi ci sono attacchi in Afghanistan, ci sono attacchi in Pakistan, in Siria, in Libia, ovunque ci sia una presenza grande o piccola del movimento, che è in una fase così di ripiegamento territoriale nel suo cuore, ossia il Siria e in Iraq, ma questo non significa che abbia messo le armi e continua a colpire. L'altro aspetto è un terrorismo diverso, che non è di marca islamista, ma è un terrorismo che io ho definito nel mio libro personale e che sono terrorismi difficili da classificare, perché molto spesso chi colpisce usa i metodi dei jihadisti, ma lo fa per motivi strettamente personali, per rabbia, per motivi mentali, insomma. Però queste forme di violenza ci sono e quindi abbiamo questa doppia minaccia.
Che cosa accade sul versante europeo? Sicuramente ricorderei qualche tempo fa queste immagini della bandiera di Daesh sul Vaticano, queste suggestioni molto, molto così facili da un punto di vista giornalistico, eccetera. No, però la questione in Europa era molto calda. Adesso che sta accadendo da questo punto di vista?
Allora, io non per mettere le mani avanti, ma mai dire mai con questo tipo di struttura, certo, perché certo. È una struttura che non è così organizzata come si è voluto dire o pensato in un certo momento, e quindi si basa molto sullo spontaneismo o sull'insieme di elementi. Quindi domani potrebbero benissimo lanciare un grande attacco perché 5-6 persone si sono messe d'accordo e si sono unite in questa azione. Detto questo, in Europa è una fase anche qui di ripiegamento, perché i controlli sono massicci, rispetto a 2 anni fa la polizia, le polizie sanno molto di più, e è difficile per questi elementi rientrare. Molto spesso quando vogliono rientrare dalla Siria, dall'Iraq o da dove sono andati a combattere, si portano dietro le famiglie, e non è agevole per chi ha delle famiglie, come dire, attivarsi e fare del terrorismo lontano da una base. Inoltre, e questa è la caratteristica, l'abbiamo visto, l'avete detto, lo Stato Islamico in Europa molto spesso si è affidato ad individuali o comunque di piccoli nuclei, molto spesso ispirati da lontano. Forse in questa fase la fase di ispirazione è minore rispetto al passato, e quindi non attivano questi, io non li definisco con lupi solitari, ma comunque questi individui che passano all'azione. E quindi c'è questo momento di pausa, secondo me più che altro di riorganizzazione, cioè lo Stato Islamico deve capire cosa fare domani.
È spaventosa questa cosa che ci dici, nel senso che noi immaginiamo un attentato terroristico comunque come il frutto di un'azione straordinariamente complessa che arriva da mesi di studio, da investimenti anche di denari, da formazione del personale, se mi passi il termine. Quando dici 4-5 persone si mettono d'accordo tra di loro e possono farlo, questo fa veramente paura, ma è questo il punto a cui siamo arrivati, ovviamente.
Se guardiamo con freddezza al passato, noi vediamo che lo Stato Islamico in Europa ha fatto solo 2 o 3 grandi attacchi super organizzati, e mi riferisco agli attacchi di Parigi, di Bruxelles, qualche altro episodio, ma oltre a quello non è andato. Questo perché? Perché quei gruppi erano dei gruppi sì che erano formati da militanti, alcuni addestrati, altri meno, ma che agivano attorno a una base di persone che già si conoscevano. Era una cellula che era nata magari in carcere, era magari una cellula che abitava nello stesso quartiere, fratelli, cugini, conoscenze, quindi la conoscenza, questo cerchio ha creato una serie di rapporti che poi ha permesso di organizzare un attentato in grande stile. Ovvio che questo è complicato farlo, soprattutto oggi, se si crea una grande struttura è possibile che le polizie e l'intelligence la intercettino, la scoprino. Molto più facile e molto più agevole ispirare delle persone all'istante, delle persone che fino a ieri si comportavano in modo tra virgolette normale e che poi passano a un atto terroristico. Se di nuovo andiamo a vedere, il carcere e la criminalità sono il primo passo per alcuni, poi vanno a fare attacchi terroristici, quindi prima sono criminali per altro motivo e poi diventano terroristi.
Questa sera inevitabilmente finiremo a parlare anche di questa figura pazzesca di Junzo Kudaira, che è stato dietro gli attentati degli anni '80 a Roma e a Napoli. Veramente nel tuo Atlante c'è tanto, no? Che figura è quella di Kudaira?
Ecco, Kudaira è l'esattamente opposto delle persone che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato fino adesso. È un vero professionista, faceva parte di un piccolo gruppo molto agguerrito, l'armata russa giapponese, nata alla fine degli anni 70 e poi è andata avanti fino all'88, al 90. È un piccolo gruppo trapiantato in Medio Oriente al servizio dei servizi segreti di alcuni paesi, in particolare la Libia di Gheddafi e gli Assad, la Siria, e quindi per conto di questi paesi ha compiuto stragi e attentati. Alcuni attentati sono avvenuti in Europa e anche in Italia. Per ben due volte, e ce lo dimentichiamo e lo sottolineo, molti dicono ma quando c'era Gheddafi ci stava meglio. Bene, per conto di Gheddafi, questo Junzo Kudaira, da solo o forse con una complice, ha messo un'autobomba a Napoli e ha fatto 5 morti nel cuore di Napoli. Questo per ricordare chi era Gheddafi e che cosa faceva all'epoca. E quindi Junzo Kudaira, tuttora, voglio ricordarlo, è latitante, è settantenne, non si sa che fine abbia fatto, di questo gruppo ne rimangono in giro 6-7, ma la particolarità era l'estrema professionalità. Piccolo nucleo, poche persone in grado di muoversi dagli Stati Uniti all'Asia, dall'Asia all'Europa, e vivendo in maniera molto molto ben organizzata. Ad esempio, raramente negli alberghi dormivano sul loro letto perché temevano che il Mossad, gli israeliani, mettesse una bomba sotto il loro letto e quindi dormivano per terra. Erano bravissimi a fabbricare ordigni rudimentari, non solo bombe ma anche sorte di lanciarazzi. Questi lanciarazzi hanno colpito le ambasciate americane e inglesi a Roma. Questo per dare l'idea, la cifra del gruppo.
Le molle a pressione usate per far esplodere i letti è una storia degli anni passati, ma è una storia, come dire, contemporanea, riguarda un altro aspetto di cui ti occupi, di cui non si parla mai in Italia, che è il narcoterrore. Un breve accenno a questo aspetto.
Certo, l'ho voluto inserire, narcoterrore, soprattutto narcoterrore messicano, perché certo, Certamente alla base c'è la criminalità legata alla droga, ma va ben oltre. I numeri del narcoterrore messicano sono spaventosi, ci sono più morti in Messico che Siria e Afghanistan messi assieme nel 2017, questo per darvi un'idea, parliamo di 25.000 vittime e più, parliamo di 35.000 desaparecidos. Ecco, questi numeri vi devono far capire che cosa sono i narcos messicani, che si comportano, e qui nel mio libro lo racconto, spesso come i terroristi dello Stato Islamico, quindi con i video, con i filmati, ci sono le decapitazioni, c'è un'attività di propaganda che è identica a quella dei gruppi jihadisti.
Infatti, quando mi sono permesso un po' con enfasi di definire il tuo libro stupefacente all'inizio, non l'ho fatto, come dire, per dire, ma perché lo è per davvero, con questi pochi dati che ci hai dato, questi pochi minuti, ce n'è dato veramente la prova. Sarà entusiasmante ascoltarti questa sera alle 21 al Piazzale Michelangelo a Firenze con Terrorismi, Atlante Mondiale del Terrore, edito dalla Nave di Teseo. A più tardi, buon viaggio, ti aspettiamo a Firenze. Guido Olimpio, grazie.
Grazie a voi.